Quindi anche questo del culto, dice, il culto. Dice dare, questo è il vostro culto spirituale, dare i vostri corpi in sacrificio vivente. Cioè dare la nostra vita, sottomettere la nostra vita al Signore. Cioè, e questo è il nostro culto. Non solo questa sera, ma è quotidiano. Cioè, è un culto quotidiano, vuol dire di dare la nostra vita in offerta a Dio. Non per eseguire quello che sono i nostri desideri, così Gesù ci ha liberato sulla croce. Non vi sto dicendo un'eresia. Qualcuno mi guarda così. No, Gesù ci ha liberato sulla croce, ha acquistato la nuova vita per noi. Ci puoi entrare, tu puoi entrare perché. Ha detto Gesù, è utile che io me ne vada affinché venga a voi il Consolatore, lo Spirito della verità. Cioè lo Spirito Santo viene e ci sostiene e ci fa entrare nella dimensione della fede. Io ho gioia. C'era un canto sulla gioia. Robby, aiuta. C'è gioia. C'è gioia nel mio cuore, c'è gioia, c'è gioia. Gesù mi liberò, il re dei re, Signore. Alleluia, c'è gioia nel mio cuore. C'è gioia, c'è gioia, c'è gioia nel mio cuore, c'è gioia. Gesù mi liberò, il re dei re, Signore. Alleluia. Canta nello spirito. Alleluia. Entra nello spirito del canto. C'è gioia nel mio cuore, c'è gioia, Gesù mi liberò, il re dei re, alleluia, c'è gioia nel mio cuore. Questo è il Natale. Il Natale, io sento da una vita, c'è chi dice, no, Natale è una festa pagana, si festeggia. Non fare l'albero perché è una cosa magica. Io so una cosa, fratelli, che il mondo festeggia. Io non sono andato a fare una cosa storica per capire se qualcuno ha fatto e ha detto, guarda che è cristiano. Qualcuno dice che non è cristiano. E io dico che noi dobbiamo approfittare di questo tempo che il mondo intero festeggia Gesù per parlare di Gesù, delle promesse, del Natale, che non sono quelli dello shopping, del regalo, quelli sono cose che si vivono qua. Ma vogliamo capire qual è la promessa di Dio per il Natale, cioè in questo periodo. Il mondo festeggia il 25 che nasce Gesù. E non è una bella cosa. E qualcuno mi ha detto, ma poi sai, ci invitano, ci fanno, che facciamo? Approfittiamo, io approfitterei. Dice, siccome, sai che dobbiamo, qual è il compito che Dio ha dato a ognuno di noi? Noi che siamo stati toccati. Salvati, cioè chi riconosce salvato? Salvato significa che non è salvato dalla morte eterna, dalla morte ora, dalla morte animica, quella spirituale, dall'oppressione, dalle paure. ed ha acquistato la vita in eterno. Cioè significa che quando questo corpo che si va disfacendo, così dice, e non so se qualcuno di voi pensa di essere eterno, non siamo in questo tempo. Il corpo è destinato a una parabola, ma noi sappiamo che vivremo in eterno alla presenza di Dio, perché tutti gli uomini risorgeranno, chi in vita eterna e chi in morte eterna. Tutti lasceranno questo corpo e poi dice, ognuno prenderà il suo indirizzo. Due sono, binario. Io preferisco quello di Gesù, stare alla sua presenza. E sapete qual è la promessa, no? Gesù è stato mandato per essere il re. Ha portato il regno e lui è il re di questo regno. Del regno di Dio, Gesù Cristo, il re dei re, è stato condannato, è stato crocefisso con questa dicitura. Ma perché questo? Perché doveva avvenire, era scritto. Ma lui non è morto, non è rimasto sulla croce, no? Tanti ce lo raffigurano sempre sulla croce, quindi io quando ero piccolo pregavo sempre per lui, ho detto, ma poveretto, quanto ha sofferto. Cioè, pensavo solo alle sofferenze, perché mi hanno fatto vedere solo le sofferenze. Quindi io quando pensavo a Gesù, pensavo a una persona che ha sofferto ingiustamente, è stato ucciso, è stato fustigato, è stato, gli hanno fatte di tutti, lo hanno spezzato, gli hanno spezzato le ossa, lo hanno inchiodato sulla croce, gli hanno messo una corona di spine che si conficcava sul cranio. Era afflitto, io ero afflitto, io lo guardavo, e non lo volevo vedere perché mi affliggevo. Non so se è capitato pure a voi. E poi mi hanno parlato di un Gesù risorto. Dice, ma lo sai che Gesù è risorto? Sì, a Pasqua. Ma poi è scomparso. No, Gesù deve tornare, deve compiere la sua missione. E con chi compirà la sua missione? Con tutti coloro che ora su questa terra lo scelgono come Salvatore, come Dio, come Signore. Tutti quelli che ora in questo tempo lo scelgono faranno parte della nuova umanità insieme a lui su questa terra. E come premio per tutte le sofferenze, per tutto quello che vedi, perché il Signore ha detto, dice, ma tu che premio vuoi se stai godendo del premio qua su questa terra? Cioè, tu che vuoi godere su questa terra, vuoi avere piaceri. Dice, hai già consumato la gloria, hai già consumato il premio. E per quelli che stanno soffrendo per Cristo, perché c'è la sofferenza per Cristo, interviene lo Spirito Santo a sostenerci, ma la prova c'è. Ognuno di noi è sotto prova. Non c'è nessuno che non è in una prova di fede. Tutti, bene o male, abbiamo delle prove. Ma tutti noi, ma tutto il corpo di Cristo, tutti coloro, ma anche quelli che non sono salvati sono sotto la schiavitù. Ma mentre noi conosciamo la verità, e la verità è che Egli è venuto per liberarci. E per ripagarci da ogni sofferenza di questo tempo, su questa terra, di tutto ciò che noi consideriamo anche la morte, la sofferenza di lasciare i nostri cari, del distacco, è una sofferenza. Ma sai qual è il premio di Dio per i figli di Dio? Come premio noi avremo 1000 anni di pace, di gioia insieme a Lui, a regnare insieme a Lui su questa terra. Torneremo a regnare su questa terra insieme a Lui. Lui che è il re dei re, ci saranno altri re, altri governanti che Lui stabilisce, e Lui è il re dei re. Alleluia. E si compirà tutto ciò che ha iniziato a predicare, che noi predichiamo, che noi cerchiamo di portare avanti, con Lui sarà manifestato. Vi ho dato una sintesi, una breve sintesi di ciò che è il vero cristianesimo. Il cristianesimo non è per questo tempo. Chi pensa che con Cristo noi dobbiamo godere solo di questo tempo? Dice l'Apostolo Paolo, è l'uomo più miserabile che c'è. Quello che cerca di approfittare di questo tempo per godere in questo tempo. Questo è un tempo di prove, di tribolazione. Dice, dal mondo riceverete solo tribolazione. Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo e ha mandato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci consola, ci fortifica. La gioia che noi abbiamo non è umana. Cioè non è perché le cose vanno bene, intendiamoci, è perché la presenza di Dio che è in mezzo a noi ed è dentro di noi. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Entriamo in questa dimensione, entriamo nella fede, non rimaniamo nelle cose, vedi, il nemico cerca sempre di portarci sul suo piano di lotta, cioè nel suo ring, diciamo, uso questa cosa, questa parola per dire, ma è il piano di lotta, no? Lui cerca di portarti nel suo ring, che è il piano, questo terreno, no? Perché lui sa che qua è vincitore. Lo sai che dice la scrittura? Che egli ha potestà su tutti coloro che sono ribelli, su tutti gli uomini che sono sotto la schiavitù del peccato e su tutti coloro della Chiesa, tra parentesi, che sono ribelli. E lui ha questo potere su questa terra. Ma noi, ecco perché dobbiamo vivere non il suo piano di lotta. Noi dobbiamo vivere il soprannaturale. Per vivere il soprannaturale c'entra la fede. Attraverso la fede noi possiamo vivere l'altro piano, il piano soprannaturale di Dio. Vedete quant'è il Signore grande? Egli ha vinto. Se noi siamo con Lui, siamo più che vincitori. Cioè non è solo un canto, è una verità, è scritto. Ma dobbiamo vivere sul piano, non sul piano del nemico, ma sul piano di Dio. Cioè dobbiamo... E per vivere sul piano di Dio c'è bisogno di fede. C'è la fede come dono. Dio dà un regalo di fede a ognuno, una porzione di fede, e poi, come dire, no? A ognuno dà. E poi questa fede la dobbiamo fare crescere. Poi c'è fede che viene dall'udire. Dice, guarda, la prima chiesa com'è che era soprannaturale? Perché solo così tu puoi dire com'era la prima chiesa. La prima chiesa, dice, si riunivano insieme, attendevano tutti i giorni agli insegnamenti degli apostoli, spezzavano il pane insieme e poi andavano al tempio insieme, cioè la domenica andavano tutti insieme, dice, e avevano il favore del popolo. E Dio aggiungeva loro quelli che erano sulla via della salvezza. Dio aggiungeva loro. E quindi che stavano vivendo la prima chiesa? Stavano vivendo il soprannaturale di Dio. Non stavano vivendo quello che era il governo politico e sociale di quei tempi, perché il sociale e la politica di quei tempi, lì c'era la dittatura. E lì se rubavi non è che ti mettevano in carcere, tagliavano la mano. Ad alcuni li ammazzavano. Se eri omicida, c'era la pena di morte. E poi quando c'era qualcuno che era ribelle, che lo ritenevano che era uno che contaminava gli altri e fomentava ribellioni, crocifissione, cioè alla morte, avevano... I romani avevano inventato uno strumento di morte che non era uno strumento così, era uno strumento per distruggere l'immagine, lo spirito, tutto quello che quella persona era. E poi ho scoperto, no, storicamente, che chi veniva crocifisso veniva lasciato là a essere consumato dal tempo. Vede? Ecco perché dice che la croce è una maledizione. Era una maledizione, c'era vista come una cosa terribile. Alleluia. E Gesù è venuto, è stato mandato dal Padre, è nato. Dice nel tempo stabilito, egli è nato. Nel compimento dei tempi. Lode Gesù Cristo. Dice, quando è stato il tempo? Compiuto. Così è arrivato Gesù, è nato Gesù. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. In Colossesi 2, versetto 16 e 17, leggiamo: il Natale. Il Natale è, noi dobbiamo focalizzare, è tutto su Gesù Cristo. Fratelli, Natale non è che qualcuno ha Natale, feste, cene, pranzi, regali. Questo è il piano. Non rimaniamo solo là, cioè viviamo il soprannaturale. Ti invitano. Approfitta con sapienza a predicare l'Evangelo, a testimoniare. Non a cadere nello spirito del mondo, che poi diventi un giocatore di poker, uno di quelli che il fumo sale in alto, denari, soldi. Colossesi 2, 16, 17. Nessuno dunque vi giudica in quanto a cibo o bevanda, né riguardo a feste, né a nuovi luni, né a sabati, che sono ombra di cose future, ma la sostanza, poi è scritto corpo, la sostanza è Cristo, è di Cristo. La sostanza è di Cristo. Secondo Corinzi 1,20, secondo Corinzi 1,20, poiché tutte le promesse di Dio in Lui sono sì, e in Lui, amen, per la gloria di Dio per mezzo nostro. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Poi, secondo Pietro, capitolo 1, dal versetto 3 al 4. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato con la propria gloria e virtù. Alleluia, lode Gesù Cristo. Dice, la sua natura divina e potenza, e ci ha dato tutte le cose che riguardano la vita e la pietà. Ci ha dato tutto. Dice, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con gloria e virtù, per mezzo delle quali ci sono state date promesse estremamente grandi e preziose, affinché per mezzo di esse siate partecipi della natura divina. Cioè, attraverso Gesù, Dio desidera che noi siamo partecipi di tutto ciò che è divino. Gesù Cristo non è un fatto semplice, cioè nel senso una festa di calendario, è una cosa umana, è una cosa sovrannaturale, è qualcosa di sovrannaturale. Il Figlio di Dio è venuto per nascere, per vivere nel nostro cuore e per farci partecipe, dice, di tutto ciò che è la natura divina. Affinché per mezzo di esse siate partecipe della natura divina, essendo sfuggite alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Il significato, sapete qual è di questa ultima cosa? Che occhio, ciò che vede l'occhio è che desidera, no? La concupiscenza che cos'è? Il desiderare. Desiderare quando l'occhio, i sensi attraverso l'occhio vedono e desiderano. E che cosa desiderano? Entrano nella corruzione. Cioè la corruzione entra nella nostra vita attraverso questo. E dice che Gesù è venuto per liberarci. Egli ci libera da questo, da questa schiavitù. Quindi non è che noi siamo schiavi. Noi non siamo più schiavi. Gesù ha pagato il prezzo, quindi se noi entriamo in comunione con Lui, il problema è quando ci allontaniamo. Il peccato ci allontana. Gesù è venuto per avvicinarci a Lui, cioè a collegarci, a stare unito con Lui. E quindi se noi siamo in comunione con Lui, possiamo vivere tutto ciò che Egli ha stabilito per noi. Lode Gesù Cristo. Quindi il Natale è la nascita di Gesù, è la nascita di Gesù nel nostro cuore. Ognuno di noi dovrebbe ricordare il Natale, il proprio Natale. Quando Gesù è nato nel tuo cuore. Te lo ricordi? Io me lo ricordo. Il mio Natale. Quindi Natale, sapete come lo possiamo vivere? Anche la festa della nostra conversione. Ti immagini tu nelle festività, in questa vigilia, pranzo, testimoniamo di Cristo, di come siamo stati toccati e come è cambiata la nostra vita. Dice, Gesù è nato nel mio cuore. Mi ricordo, meraviglioso. La mia vita è cambiata. Perché Gesù è Dio, non è un uomo. Non è un uomo qualunque, non è una persona. È anche qualcosa, qualcuno di storico, no? Gloria a Gesù Cristo. Ma Gesù è Dio, è il Signore dei Signori, è il mediatore del nuovo patto, è colui che è venuto, si è caricato, ha attratto a sé tutti i peccati, tutte le maledizioni dei peccati, e se le portate con sé sulla croce. Leggiamo in Genesi 3, Versetto 14 e 15. Sai che cos'è anche il Natale? È la risposta di Dio a Satana. Dice allora l'Eterno, Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sei maledetto più di tutto il bestiame e più di ogni bestia dei campi. Camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Egli ti schiaccerà il capo e tu gli schiaccerai il calcagno. Alleluia. Perché attraverso Cristo c'è la nuova progenie, la progenie di Cristo. Quella progenie che scalcerà, scaccerà con i piedi serpenti e scorpioni. E questo appartiene a tutti coloro che accettano Cristo e diventano sua progenie. Io sono progenie di Cristo. Dillo, dillo. E tu calpesterai serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla ti nuocerà. Ricordate cosa disse Gesù ai suoi? Il mandato? E a chi è dato questo potere? A tutti coloro che hanno accettato Gesù. Tutti coloro che dove Gesù è nato Gesù nel tuo cuore? Vorresti, se non è nato, vorresti che Gesù nascesse nel tuo cuore? Dio ti darà tutto il suo potere. Gloria a Gesù Cristo. Vedi, il Natale è più di quello che vediamo nei film, è più delle storie che raccontano. È vita, è potenza. E quando Egli nasce nel nostro cuore, noi nasciamo di nuovo. Ecco perché siamo figli, perché nasciamo di nuovo figli di Dio, progenie di Cristo. E noi abbiamo tutto il potere dell'autorità che Cristo ha acquisito. Vi ricordate cosa ha detto Gesù? Mi è stato dato tutto il potere, ogni potere, nel cielo, sulla terra e in ogni luogo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Galati 4, versetto 4 e 5. Il Natale è l'adempimento. Abbiamo letto, è la promessa di Dio a Satana. E ci verrà il tempo che ci sarà una progenie che ti scalcerà, ti schiaccerà il capo. Dice, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione a figli. Lode Gesù Cristo. Quando si parla di Cristo, non si parla, non è un uomo, è Dio. Capisci? Essere progenie di umana è una cosa, ma essere progenie di Dio è un'altra. Non so se mi spiego. Progenie di Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Tutto il potere. Romani 16, 20, il Dio della pace. Romani 16, 20. Ecco, dobbiamo comprendere. Il Dio della pace, guardate che dice, stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Alleluia. Guarda che qual è l'adempimento attraverso Gesù. Attraverso Gesù si stanno adempiendo tutti questi versetti, che sono le promesse di Dio. Il mondo festeggia Gesù e noi stiamo prendendo consapevolezza di chi è Gesù e chi noi siamo in Lui. Perché se noi non abbiamo coscienza di chi siamo, non esercitiamo. Cioè, se tu sai chi sei, eserciti l'autorità e il potere, o no? Se non lo sai, rimani sempre pauroso, ansioso. Il nemico, arriva il nemico. Figlio di Dio, tu che sei? Figlio dell'Iddio vivente. Alleluia. Dice il Dio della pace. La mia traduzione dice: schiaccerà presto Satana sotto i tuoi piedi. Cioè, guarda che potenza che Dio ti dà. Guarda che mandato che c'è nell'essere figli di Dio. E come? Da che cosa? Dalla nascita di Gesù. Il Natale adempie anche le promesse fatte da Dio ad Abramo. 1900 anni prima della nascita di Cristo. Quello di benedire le nazioni. La benedizione delle nazioni. Genesi 12, versetto 3. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Alleluia. Cioè Gesù ha portato la benedizione sulle nazioni, sui popoli. Alleluia. Conoscere Gesù ti apre il mondo soprannaturale. Lo spirito di questo mondo, no? E vi ricordate, io lo citavamo spesso, quando c'è stata la diatriba tra Mosè e Faraone, la questione era sul culto. Che Mosè gli disse: guarda Faraone, noi dobbiamo andare a fare il nostro culto nel deserto con tutto ciò che ne abbiamo, con tutte le famiglie, con i figli, con gli armenti, cioè con pecore, buoi, tutto, e con l'oro e con l'argento, tutto, perché non sappiamo cosa Dio ci chiederà in offerta. Guarda tu come facevano il culto allora. Il Faraone disse: no, è successo tutto quella baraonda, tutte le piaghe, vi ricordate, no, le storie? A un certo punto, dopo che Faraone ne ricevette tante, bastonate, piaghe, sembrava che si era ammorbidito e disse, questo per dire chi è Faraone? Faraone è un degno rappresentante del regno delle tenebre e disse a Mosè, a un certo punto, dice: andate, andate a fare il culto, andate a pregare, però a me lasciatemi il resto. E Mosè rispose: non ti lasceremo neanche un'unghia, niente. Anzi, dacci tu, dammi il tuo oro, il tuo argento, mi serve per onorare il mio Dio. Perché il popolo di Dio non è schiavo di mammona, del denaro, del lavoro, di questo, di tutto ciò che è qua su questa terra. Dio non ci ha costituiti per essere schiavi. Dio ci ha liberati dalla schiavitù. Egli ha liberato il popolo dalla schiavitù. Gesù è nato per questo, per liberare tutte le nazioni. Non solo la nazione di Israele, ma tutte le nazioni. Infatti, noi siamo l'Israele di Dio e facciamo parte ad altre nazioni. Oggi siamo la nazione spirituale di Israele, noi rappresentiamo. E come è formata? Com'è formata l'Israele spirituale? Esce da tutte le nazioni. E in tutte le nazioni sono benedette in Cristo. Che il Signore non è venuto per maledire, per benedire. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Genesi 22, 18. E nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Lode a Gesù Cristo. Vedi che Gesù? Tutte queste promesse in Cristo non rimangono più promesse, vengono attuate. Ed oggi attraverso Cristo, il corpo di Cristo, tutte le nazioni possono essere benedette. Alleluia. Perché la benedizione di Dio si sparge in tutta la terra attraverso il suo corpo, i figli di Dio. Lode Gesù Cristo. Genesi 49, 10. Ho fatto una scala di chi è Gesù e che cos'è il Natale. Affinché noi comprendiamo il vero Natale, non quello di questo mondo, non la tradizione umana, non la tradizione occidentale, perché magari qua in Italia c'è una tradizione, io sono cresciuto in America e ce n'era un'altra, e quando sono arrivato contrastava. Ma questo è il vero Natale. Cioè, Gesù è venuto per adempiere tutte queste promesse. È venuto ad adempiere la promessa di Dio fatta a Giuda. 1700 anni prima. Dove è scritto, dice, un bambino sarà un re, è un sovrano, è il sovrano di Giuda. 49:10, lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene, a cui ubbidiranno i popoli. Voi sapete che Gesù è nato dalla tribù di Giuda. Ed egli, tutte queste profezie nelle scritture si sono compiute, Gesù li ha compiute e noi li stiamo vivendo e noi dobbiamo conoscere per avere consapevolezza e non vivere. Dio non vuole che noi viviamo da schiavi, solo la nostra fede ci può riportare nella schiavitù, cioè mancanza di fede in Dio e fede nelle cose di questo mondo. In Dio noi entriamo nella libertà, nelle cose di questo mondo entriamo nella schiavitù. Luca 3, versetto 33. E qui parla della progenie di Gesù, da dove Gesù nasce, da Amminadab, di Admin, di Arne, di Chesron, di Perez, di Giuda. Cioè Gesù nasce attraverso quella tribù e tutte le profezie si sono compiute in Gesù e si compiranno, si stanno compiendo, noi le dobbiamo vivere. Ebrei 7, versetto 12 al 14. poiché essendo mutato il sacerdozio, necessariamente c'è anche un cambiamento della legge. Cioè Gesù, che cosa rappresenta Gesù? Lui è spartiacque tra Vecchio Testamento e Nuovo, tra il Vecchio e il Nuovo. Dice, poiché essendo mutato il sacerdozio, necessariamente c'è anche un cambiamento nella legge, poiché colui dal quale si dicono queste cose appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno ha ufficiato all'altare. Poiché è evidente che il nostro Signore è risorto da Giuda, della cui tribù Mosè non ha parlato riguardo al sacerdozio. Alleluia. Vedete Gesù? Dio ha stabilito delle cose e così si sono compiute. Dio desidera che noi viviamo questo rapporto di fede attraverso Cristo. Se Cristo è nato dentro di noi, noi possiamo vivere tutte le promesse di Dio. E quelle promesse sono promesse ineffabili. Egli è venuto per strapparci dal potere delle tenebre e portarci nel potere della luce, nel regno di Dio, nel regno della luce. Lode Gesù Cristo. Senza di Lui non c'era la salvezza. Non poteva esserci la salvezza. E voglio andare in Luca. Vediamo qua, Luca al capitolo 1, dove Zaccaria, lo conoscete, sì? Luca 1, versetto 67, dice Zaccaria suo padre, Zaccaria è il padre di Giovanni Battista. Giovanni Battista era quello che doveva annunziare la sua venuta. E il padre di Giovanni Battista, che era, anche loro non potevano avere figli. E questo Giovanni nasce come un miracolo in questa famiglia. E Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servitore, come aveva promesso in antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Tuoi nemici? A chi si riferisce qua? Si riferisce a tutto quel mondo spirituale delle tenebre. Perché la nostra lotta, dice in Efesini, non è contro carne e sangue. Anche se gli spiriti immondi, le forze delle tenebre, utilizzano persone. Dice, la nostra lotta non è contro sangue e carne, cioè contro le persone, ma contro le forze della malvagità, contro i principati, le potestà, i dominatori. E dice qua, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Ti è mai capitato di vedere senza motivo nemici e odio verso di te? Qualcuno non gli è successo, significa che vive nel paradiso. Fammi vivere, vengo nel tuo paradiso. E dice che lui è nato per questo, per salvarci dai nostri nemici e da tutti quelli che ci odiano Ed egli usa misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, a fine di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura. Egli è venuto per liberarci dai nostri nemici e dalla paura, perché i nemici, sai che mettono dentro paura? La paura non viene da Dio. La paura non viene da Dio. Quella paura recondita, quella paura di avvicinarsi a Dio, di servire Dio. No, perdo le amicizie, perdo mio compare. Perdo, tu non perdi niente, acquisti tutto. Perdo il lavoro, perdo la famiglia. Pensa quante paure che ci sono nell'accettare Gesù e il vivere Cristo. Paura di perdere la tua posizione sociale, politica, presidenziale, economica. Paura. Perché il nemico... Paura. E egli è venuto per liberarci da ogni nemico e da ogni paura. Per quale motivo? Al fine di? Al fine di servirlo. Servire chi? Quello che è nato, quello che è nato, che il 25 festeggia tutto il mondo. Gesù Cristo. Servire Gesù Cristo. Quindi egli ci sta chiamando al servizio. Ma non solo a me e a qualcuno, qualche anziano, qualche responsabile. Tutti siamo chiamati a servire. Tu vuoi servire? Se tu servi, lui mette la sua mano. Contratto. E lui non è il contratto che fai tu con gli uomini, sai, che poi lo stracciano. Trovano avvocati, postille. Lui quello che dice lo fa. Lui è fedele, è verace. Compitore, non cambia, e gli uomini cambiano. Un uomo ti dice una cosa oggi, domani dice una amicizia. Il migliore degli uomini. E quindi il Signore ci dice: fidati di Gesù Cristo. Geremia 17. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Lode Gesù. Forse ora, dopo tre quarti d'ora di predica, si comprende che significa Geremia 17,9. Noi dobbiamo confidare in Dio, Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio. Egli è venuto per vivere nel nostro cuore. Sai qual è la sua missione? Che ognuno di noi possa vivere Cristo. Perché ci chiamano cristiani? Dice: per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani perché vedevano che ognuno di quelli rappresentava, parlava come Gesù, si muoveva come Gesù. Dice: ma questi non hanno fatto la scuola biblica di Gamaliele, non sono stati di quelli che conosco. Solo Paolo era stato addestrato, era un uomo pieno di cultura, pieno di capacità, e gli apostoli, i dodici, erano... Il più acculturato era Matteo, forse. Preso pescatori e gli ha detto: seguitemi, vi farò pescatore di uomini. Dice: andiamo, che... Io mi ricordo quando sono venuto dall'America, no? I miei parenti erano pescatori. In questo periodo preparavano, periodo prima di Natale, preparavano il conso. E si innescava il conso, puzza, faceva odore. E il Signore ci ha detto, vi farò pescatore di uomini. E quindi noi dobbiamo utilizzare ogni strumento per vincere uomini a Cristo, per strappare le persone dal regno delle tenebre e portarle nel regno di Dio. O no? E ci ha voluto dire questo? Dobbiamo usare strategie. E quindi noi dobbiamo essere impegnati nel servizio. E qual è l'impegno mio? Fare l'opera di Gesù, strappare le anime dal regno delle tenebre. Non è venuto per metterci nei posti di onore. Lui l'onore ce lo dà, ma ci ha chiamati a servire Lui. Infatti, i discepoli e gli apostoli, c'è stato un momento che hanno avuto una diatriba, una contesa fra di loro, dice chi era il maggiore. No, la mamma di Giovanni e Giacomo dice per favore Gesù, falli sedere una a destra e una a sinistra. Pensate che solo ora ci sono le contese, pure allora. La mamma voleva una a destra e una a sinistra. E Gesù, me lo immagino. E lui si è messo poi a lavare i piedi, si è messa una tovaglia, ha fatto così non per fare questo, ma per lavare i piedi. E i piedi di allora non c'era l'asfalto, non c'erano tutti i profumi, non c'erano le cose profumate. Si è messo a lavare i piedi dei discepoli. Alcuni camminavano scalzi. Dice, io non sono venuto. Io sono venuto per servire. Voi fate quello che faccio io. Egli ci ha chiamato a servire, a lavare i piedi dei nostri fratelli, a curare. Non a criticare, a giudicare, ma a lavare i piedi e a salvare i nostri fratelli e a salvare tutti quelli di questo mondo. Lode Gesù Cristo. Quindi la chiamata di Gesù è una chiamata di servizio. E io ho detto sì. Sai che ti dico stasera? Confermo la mia chiamata. Tu sei chiamato a servire. E il minimo del servizio è fare l'opera sua, salvare le anime, predicare l'Evangelo. Dice andate per tutto il mondo. Vi ricordate il mandato che Gesù ha dato? In Matteo, in Marco, in Giovanni. Andate, proclamate l'Evangelo. Non siamo noi a salvare, fratelli. Chi salva è lo Spirito Santo. Noi dobbiamo solo proclamare, cioè annunziare. Quindi io che devo fare? Io devo predicare l'Evangelo, parlare. La potenza dello Spirito Santo, il potere è tutto Lui, non noi. Io non ho capacità persuasiva. Non so tu, io non ne ho. Quindi ho detto, Signore, come faccio? Dice, ma Tony, non sei tu, sono io. Dillo a te stesso, non sei tu, è Gesù. Dice, molti non parlano, non fanno quello che Gesù dice perché no, ma io no. Ma tu non devi fare niente, devi solo parlare. Ce l'hai la bocca per parlare? Ce l'avete la bocca per parlare? E tu devi solo proclamare, annunziare. Il resto lo fa Lui. Tu vuoi vivere le sue promesse, il soprannaturale di Dio, servilo. Servilo. Gesù è venuto per questo. Non è venuto per accendere, vabbè, tutte le cose positive, va bene. Tutte le cose, come dire, dice la scrittura, che tutto ciò che che è lecito non le possiamo fare, ma non tutto ciò che è lecito è utile. E qua c'è una grande sapienza in questa scrittura. Ma noi vogliamo spendere, io credo che noi dobbiamo investire in ciò che produce vita, in noi e per gli altri. Ecco perché stiamo cercando ora di spingere ognuno, stimolare ognuno a essere uno strumento nelle mani di Dio, una porta del cielo verso l'altro. Vi ricordate? Abbiamo parlato, il martedì abbiamo parlato, il venerdì abbiamo fatto riunione dello Spirito Santo. Volete sapere cosa ho detto venerdì? Ho detto ognuno di voi che qua si segni 7 persone. Ero partito con 3, poi abbiamo detto 7. Lo dico pure a voi, voi che ascoltate. Segnatevi 7 persone, pregate per loro e andate a predicare l'Evangelo. Se volete uno strumento, noi ce l'abbiamo. Abbiamo degli strumenti, come dire, testati. Dici, come fare? Come faccio? Se volete uno strumento, qua. Venite qua, vi prendete un fogliettino. Essere strumenti nelle mani di Dio, di salvezza per il tuo prossimo. Questa è la cosa più grande, questo è il premio più grande. E vivere il soprannaturale, cioè Dio provvede per te. Dio ti guarisce, Dio ti libera. Io credo nella sua unzione, nella sua potenza. Lode Gesù Cristo. E quindi Egli ci ha chiamato a servire. È nato dentro di noi per farci vivere la nuova natura, la natura del Figlio di Dio. Alziamoci in piedi. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore, vogliamo chiedere a Dio di entrare nella dimensione di figli di Dio e che il Figlio di Dio che è nato, Egli è venuto per nascere nel nostro cuore, per trasformare la nostra vita e cambiarla totalmente. Se tu l'accetti, alza la tua mano e preghiamo insieme. Signore Padre, ti voglio ringraziare perché hai mandato il tuo unigenito figlio. Egli è venuto per cambiare il mondo, per cambiare l'umanità. E vuole cambiare anche me. Io l'accetto nel nome di Gesù Cristo. Io l'accetto nel nome di Gesù. Io voglio cambiare, voglio diventare come Lui. Come tuo figlio Gesù. Voglio crescere nella fede, nel rapporto con te. Signore, e ti voglio chiedere di intervenire sulla mia vita, sulla vita dei miei cari, sulla vita dei miei fratelli, sulla vita di coloro che hanno bisogno. Signore, chi ha bisogno di guarigione, metti la tua mano, guarisci, Padre. Tu hai acquistato sulla croce la salvezza e anche la guarigione. Io ti chiedo, Signore, guarisci nel nome di Gesù Cristo. Sana, libera. Tu sei un liberatore. Così abbiamo letto. Tu sei venuto per liberare da ogni nemico, da tutti coloro che desiderano dominare la nostra vita, impedire la nostra vita, da ogni nemico. Signore, da ogni spirito immondo, da ogni paura, da ogni ansia. Io ti voglio chiedere, benedici Padre, benedici nel nome di Gesù Cristo. Benedici nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Se c'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore, lo può fare. Adoratori, venite intanto. Una preghiera. Il ringraziamento. Alleluia, Spirito Santo. Alleluia. Gesù è in mezzo a noi. E gli ha detto, dove 2 o 3 sono radunate nel mio nome, io sono là. Egli è venuto per regnare. Per nascere e regnare. Nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia.